Benvenuti ad un nuovo episodio del podcast di DM Fotografia. L'altra volta abbiamo parlato di ritratto e neanche a farlo apposta Daphne Catalogna ci manda una domanda dove chiede di approfondire il discorso sulle luci. Ma prima di rispondere andiamo ad ascoltare la domanda che ci ha mandato Daphne.
Ti disturbo sempre per la mia tesi. Mi servirebbe sapere qual è il minimo indispensabile per un fotografo per fare fotografie da studio, sempre per quanto riguarda le luci, ok? Quindi gli stativi, la luce continua, i pannelli, il minimo, cioè il minimo alla fine penso che sia una luce continua, ok? Però dimmi tu, proprio fammi un elenco. E poi altra domanda è, tra le aziende di maggior produzione delle luci, chi c'è? Perché giustamente io vado a vedere, per dire, su Amazon, mi esce Neuer, mi esce Godox, però qualcosa anche di più. E soprattutto, le luci adesso sono a LED, non sono incandescenza, ormai penso che quello il passaggio è stato fatto abbondantemente pure penso quindi mi confermi che sono solo a LED adesso, che non viene più usata la luce incandescente. Niente, questo, se mi puoi rispondere così o del materiale su cui fare ricerca. Grazie, ciao!
Daphne Catalogna è una vecchia conoscenza del podcast. Credo che sia stata tra l'altro la mia prima intervista che ho fatto ormai 2 anni fa. Lei è una paesaggista molto brava, ha un modo di scattare, chiamiamolo istintivo, che però gli porta ad avere ottimi risultati. E sta lavorando ad una tesi sull'illuminazione da studio. Già in passato fece un'altra domanda sui fotografi che hanno usato la luce in maniera creativa e stavolta ci porta un po' più con i piedi per terra perché vuole sapere nel concreto qual è l'attrezzatura base minima per fare delle fotografie in studio. E questo tra l'altro fa il paio con il tema della puntata della settimana scorsa dove abbiamo parlato di fotografia di ritratto. Come ha ben detto Daphne, il minimo indispensabile per fare fotografia in studio è avere un punto luce, un'illuminazione. La luce principale è quella che dà senso a tutta quanta la fotografia. Quindi ovviamente servirà una luce, un diffusore e uno stativo. Scegliere lo stativo è facile, basta che sia alto almeno 2,5 metri o comunque sopra 2 metri per dare anche la possibilità di avere un'illuminazione che venga dall'alto. Per il diffusore in commercio possiamo trovare tante tipologie, tante dimensioni e tante forme di diffusore. Quella che mi sento di consigliare io come prima luce, se lavoriamo con una luce soltanto, è un diffusore grande, ottagonale, che ci consente di illuminare comodamente anche una figura intera. Grande vuol dire almeno tra gli 80 o il 1,10 m di diametro. Poi per fare una luce un po' più circoscritta al soggetto e meno diffusa nell'ambiente possiamo usare una griglia. Al di là di questo non ci serve nient'altro. Prima di andare avanti voglio sottolineare il fatto che non ho nominato gli ombrelli. Personalmente non mi sento di consigliarli perché restituiscono un'illuminazione troppo ampia, poco controllabile, il che significa che se siamo in uno studio che non sia un hangar, la luce emessa dal flash e diffusa dall'ombrello si sparpaglierà in tutte le direzioni e sicuramente sarà riflessa dalle pareti, dal soffitto e darà al soggetto un'illuminazione omogenea e molto difficile da gestire. Questo non vuol dire che gli ombrelli non vadano usati, dico soltanto che per un principiante li trovo non adatti perché soprattutto al chiuso consentono praticamente zero margine di interazione, una volta piazzata la luce illumina e basta. Andiamo a vedere invece cosa dobbiamo considerare se parliamo di illuminazione, di luci. Un tempo, quando i flash erano poco versatili, c'erano le luci da studio che erano a luce continua, a incandescenza, estremamente estremamente calde, estremamente inefficienti, perché consumavano anche tantissima corrente. Si parla di luci che consumavano anche qualche kilowatt. Adesso, per fortuna, è possibile scegliere tra varie soluzioni e tutte quante molto efficienti dal punto di vista del consumo di corrente. Comodamente possiamo immaginare le tipologie di luce divise in tre categorie: pannelli LED, luci da studio e flash. Andiamo ad esaminare i pannelli LED. Ne esistono di varie dimensioni, quindi anche qui abbiamo l'imbarazzo della scelta. Hanno il vantaggio di essere alimentati a corrente, ma possono anche essere alimentati a batteria, il che ci porta ad un uso estremamente snello all'interno dello studio se dobbiamo spostarci. Ma se andiamo all'esterno possono risultare poco comodi perché non hanno una luce molto potente. Inoltre sono complicati da inserire nei comuni diffusori. Dal punto di vista della spesa economica ne esistono un po' di tutti quanti i prezzi, non sono esageratamente cari. La seconda tipologia di luci che andiamo ad esaminare sono quelle dei faretti da studio. Ora, senza descrivere tutte le tipologie di luci che esistono in commercio, diciamo che le luci da studio generalmente hanno una luce continua, detta luce pilota, che non serve a dare illuminazione al soggetto per la fotografia, ma serve per farci capire come viene colpito il soggetto dalla luce. Nel momento in cui scattiamo, la luce pilota si spegne e si attiva la luce del flash, che dà l'illuminazione decisiva al soggetto. I faretti da studio sono solitamente illuminati a corrente, quindi hanno bisogno della 220, ma esistono anche modelli che sono alimentati a batteria e comodi da portare anche in esterna. La controindicazione di questo tipo di luci è che sono decisamente più care dei pannelli LED che abbiamo visto prima. E sono comunque più care anche dei flash, quelli detti flash a cobra, che sono la terza tipologia di luce. I flash sono estremamente pratici da portare in giro, sono comodi da montare dentro i diffusori, vanno soltanto a batteria, ne esistono di varie potenze e soprattutto, grazie ad alcuni adattatori, possono soffrire del diffuso attacco Bowens, che consente l'attacco anche di tantissimi accessori. Come ho detto prima, di flash ne esistono di varie potenze e i più potenti sono intorno al 60 come numero guida, quindi tutto sommato più che sufficienti per fare delle fotografie anche in esterna. Qualora servisse più luce, è possibile abbinare due o tre o quattro flash tra di loro per farli scattare simultaneamente in modo da avere una luce amplificata rispetto a quella che sarebbe la luce di un solo singolo flash. Non è un problema portare due o tre flash dentro la borsa perché, ripeto, sono estremamente piccoli rispetto alle luci che abbiamo visto prima. Personalmente, a una persona che è agli inizi e soprattutto vuole avere un setup pratico, snello ed economico, consiglio fondamentalmente l'utilizzo di un flash o in alternativa il pannello LED, perché consente di vedere la luce come cade sul soggetto in tempo reale e si può fare qualche sperimentazione in più. Personalmente mi sento di sconsigliare i faretti da studio. Veniamo alle marche. Quante marche esistono di illuminatori in generale? Beh, ne esistono tantissime, una quantità esagerata di tutti i tipi. Diciamo che c'è la marca, quella di illuminatori di flash ultra professionali come la Profoto, che fornisce dei flash che costano veramente un rene e un occhio della testa, così come ci sono marche estremamente economiche come per esempio la Yangnuo. Ovviamente non mi metto a parlare delle varie marche, dei vari brand di macchine fotografiche, perché ovviamente la Canon ha i suoi flash, la Nikon ha i suoi flash, insomma ogni marca ha almeno un flash per la propria macchina fotografica, e quando si tratta di marche, diciamo, molto diffuse come ad esempio la Canon o la Nikon, la quantità di flash e i modelli di flash a disposizione sono innumerevoli. La controindicazione è che questi flash di marca tendono ad essere piuttosto cari, costano intorno ai 300, 400, anche 500 euro un singolo pezzo. Invece gli Yangnuo costano decisamente poco. Il modello extra lusso dello Yangnuo supera di poco le 100 euro e un modello normale dello Yangnuo costa intorno alle 60 euro. E con questa cifra ci portiamo a casa un flash che ha numero guida 60. C'è un'altra marca di flash che a me piace moltissimo. È la Godox. Mi sento di consigliarla perché ha, per quello che offre, dei prezzi estremamente concorrenziali. Escludiamo tutta la parte di faretti da studio della Godox, ma concentriamoci sui flash Esiste il modello AD200, che è sì un po' caro e costa intorno ai 300 euro, ma estremamente comodo e soprattutto versatile. Possiamo montarci sopra una quantità notevole di accessori per modificare la luce e soprattutto internamente non ha le solite batterie stilo, ma una batteria proprietaria a litio ricaricabile che ci consente di avere un'autonomia veramente impressionante. Laddove un flash normale dopo qualche ora richiede il ricambio delle batterie, con questa batteria dell'AD200 possiamo tirare avanti anche un'intera giornata. Poi, se vogliamo spendere un po' di più, sia poco meno di 500 euro, possiamo prenderci quello che io ritengo essere il flash portatile definitivo, il Godox Vistro AD360-2. È un flash che adoro, che ha una quantità impressionante di vantaggi. C'è da dire che perde un pochino in portatilità perché ha una batteria esterna che è grande più o meno come metà del flash, ma ci garantisce un'autonomia, non dico eterna, ma quasi. Cioè veramente possiamo farci qualche giorno di set con un uso normale. Inoltre la testa è compatibile con l'attacco Bowens ed ha un illuminatore a bulbo, quindi di fatto ha tutti i pregi di un faretto da studio, ad eccezione della luce continua, con tutte le possibilità di metterci sopra gli stessi modificatori, beauty dish, le cupoline, qualunque cosa, e ha un numero guida 80, il che significa che è estremamente potente anche per essere usato all'aperto in una giornata di sole. E con questo ho concluso. Daphne, fammi sapere se la risposta ti ha soddisfatto. Se non ti ha soddisfatto, contattami e fammi anche un'altra domanda, ma soprattutto chiunque voglia può mandarmi dei messaggi personali e delle domande tramite Telegram cercando Daniele Di Mauro e io risponderò in puntata. Ciao a tutti, grazie e alla prossima!